Eccolo qua. Allora, abbiamo Francesca Di Chioni, che è laureata in biologia presso lo studio biologico di Fossano e ha poi conseguito la licenza in biologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e che attualmente tiene il corso dei Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli a Fossano nello studio teologico interdiocesano e all'Istituto Superiore di Scienze Religione. Ed è anche insegnante di religione alla scuola primaria di Doriano e quindi ci darà adesso un altro punto di vista critico sui concetti che abbiamo sentito prima da Vittorio.
Grazie.
Mi ha dato il suo, va bene ugualmente?
Sì,
va bene così, però non so se si sente.
Sì.
Benissimo, grazie. Allora, intanto vorrei ringraziarvi per avermi dato la possibilità di essere qui, vi ringrazio per la cura con cui gli organizzatori hanno preparato questi incontri, ci siamo già incontrati online diverse volte, quindi ecco, vi ringrazio molto. Non nego la mia agitazione perché sono la più giovane forse. Lo dico perché di solito mi danno 20 anni, ne ho 30, anche Gesù ha iniziato a parlare in pubblico più o meno a questa età, quindi cerco di farmi coraggio, via. Allora, le cose da dirvi sono tantissime, partiamo, se poi state per affondare farete qualche domanda e via. Allora, intanto, come ben sappiamo, per molte delle sue pagine la Bibbia è quasi un libro da bollino rosso, horror, vietato ai minori di 14 anni. Perché, non solo, ma abbiamo, se, giusto per dare così due numeri, più di 600 passi in cui si parla di persone che uccidono altre persone, popoli che uccidono altri popoli, li sterminano tutti, non ne rimane neanche uno. Pensiamo a Caino Abele, Mosè, la prima cosa che fa quando scopre di essere israelita, ammazza un egiziano. Abbiamo tutta una serie di pagine in cui la violenza è descritta proprio nei minimi dettagli, per cui Giaele nel libro dei Giudici uccide Sisera conficcandogli il picchetto della tenda nella testa, stupri, violenze, insomma. Diciamo che a quest'ora dove lo stomaco si prepara per il pranzo non è così piacevole entrare in certe pagine bibliche. Ma come diceva prima Rita, questo voltastomaco che ci fanno venire certe pagine è da curare, nel senso proprio di alimentare, facciamoci venire lo schifo per la violenza. Fino a che noi sentiremo una profonda riduttanza nei confronti di questi testi, allora c'è salvezza, allora c'è speranza. Nel momento in cui ci abituiamo e ci appiattiamo, ecco lì diventa veramente problematico. Quindi anche se è ora di pranzo, che la violenza continui a schifarci. Però qual è il problema? Che oltre alla violenza che le persone, alcuni personaggi biblici manifestano gli uni agli altri, Il vero scandalo è quando Dio si riveste di violenza. Lo sappiamo bene, ci sono molti passi, più di 1000, in cui Dio è autore di violenza. Si fa accendere dalla sua ira e castiga, punisce con morte e distruzione. Passi in cui Dio è guerriero. Passi, più di 100, in cui Dio ordina espressamente di uccidere qualcuno. Quella è la sua volontà. C'è forse una slide successiva, poi torno a questa. Esatto. Ecco, qui ho riportato alcuni passaggi che sicuramente avrete in mente. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d'Egitto, e dal primogenito del faraone fino al primogenito del prigioniero in carcere. E il Salmo 136 commenta: colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché il suo amore è per sempre. E poi pensiamo a tanti altri passaggi, non sto a leggerli, in Deuteronomio 20, in tanti punti in cui Israele sta conquistando la terra promessa, Dio ordina che vengano sterminati tutti i popoli che abitano la terra di Israele. detto oggi, in questo contesto storico, è aberrante. E noi concludiamo, quando leggiamo questi testi, con un bel parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, bene. Quindi capite che il problema è da affrontare, diversamente diventa scandaloso. Ecco, tornando alla slide di prima, non è solo, cioè il fatto che noi possiamo avere un'immagine violenta di Dio, questo si ripercuote, credo, sul nostro modo anche di operare. Barbaglio è un libro, in un testo che poi vi ho indicato in bibliografia perché penso che sia molto completo su questo discorso, dice: se vogliamo essere radicalmente non violenti, non è possibile credere in un Dio violento, sia pure perché impegnato nelle più nobili cause. Fede religiosa e identità non violenta verrebbero a collidere inesorabilmente, creando un'insostenibile frattura psicologica e facendo della persona un dissociato. Per uscirne, come appare doveroso per la propria sanità mentale, sarebbe necessario sacrificare o l'immagine del Dio biblico, perché presentato con tratti violenti, oppure la propria identità di non violenza. Quindi ecco, il discorso che faremo ha un po' questa premessa: cercare di comprendere in che senso, come è possibile che Dio sia violento, implica modificare anche il nostro modo di vivere, di operare, se in quanto credenti. Per fare questo mi gioco un po' tutte le carte subito, cerco di darvi le linee principali un po' per affrontare la questione, un po' perché così se poi pensate già al pranzo, bene o male, abbiamo già detto le cose importanti, e poi anche perché almeno abbiamo il tempo perlomeno di dire le cose principali. Allora, bevo un goccio. Intanto, e possiamo andare avanti? Sì. Ok. Allora, intanto il tema della violenza nella Bibbia ovviamente necessita di essere collocato all'interno del contesto storico in cui la Bibbia è scritta. Cioè, per poter cogliere quello che ci vuole dire, è chiaro che dobbiamo capire in quale contesto dice certe cose, fa certe affermazioni, a quale persone, che pensano in quale modo. Ogni testo necessiterebbe di una lunga spiegazione a sé, ma in linea generale possiamo dire che il contesto storico molto, molto frequentemente emerso dalle scoperte archeologiche che sono state fatte nella terra di Israele, hanno in alcuni casi smentito il dato biblico. Ad esempio, Giosuè 6 racconta l'ingresso nella terra promessa, e c'è tutto quel racconto in cui il popolo di Israele si fa giri e rigiri intorno alle mura della città, finché poi a un certo punto al suono di tromba e all'urlo degli israeliti le mura crollano, entrano dentro questo territorio e votano allo sterminio tutto quanto. Sono state fatte delle ricerche archeologiche, la città in questione è Gerico, le mura di Gerico non sono cadute in quel tempo. Il popolo di Israele non ha raso al suolo tutta la città. Dalle scoperte archeologiche si è scoperto che appunto le mura che c'erano sono rimaste in piedi ancora per lungo tempo. Questo ci dice intanto che la violenza non è probabilmente stata accaduta in questo modo, cioè gli atti violenti non sono stati così devastanti, ma il modo di parlare di Dio come di un Dio violento era il modo narrativo per dire che il Dio di Israele è più forte, più grande degli dei pagani. Cioè, nella Bibbia teniamo conto che il contesto culturale è il contesto di uomini certamente antichi, e nella mentalità antica, dicendolo in modo veramente molto generico, un popolo forte è un popolo che vince in battaglia. Dunque un Dio forte, più forte delle divinità pagane, è detto come un Dio che vince in battaglia. Questo per noi è scandaloso. Questo è il linguaggio del tempo. La parola di Dio è parola di Dio in parole di uomini. Uomini che parlano come possono. E su questo, secondo questa cosa, si ricollega un altro discorso che è quello nella slide. Cioè, dobbiamo tenere bene in conto quale tipo di verità noi abbiamo nella testa. Lo diceva anche Rita prima, noi tendiamo a pensare la verità in modo aristotelico, in modo assiologico, cioè vero è ciò che è sempre affermabile in modo identico a se stesso. Cioè se io dico che A è A, non può essere B. Pensiamo alle formule matematiche, eccetera. È vero ciò che vale sempre, ciò che posso applicare in qualunque contesto. Degno, axios, di essere considerato vero, appunto, ciò che è sempre valido. Molto spesso noi cerchiamo nelle pagine della Bibbia la verità, il volto di Dio, lo cerchiamo così. Cioè vorremmo applicare sempre quello che viene detto, lo vorremmo applicare sempre, quindi ci stupiamo quando leggiamo che Dio cambia idea. No, ma come Dio cambia idea? Non può cambiare idea Dio. Certo, perché noi pensiamo la verità così, in modo assiologico. Il modo invece che la Bibbia ha di cercare la verità è un modo diverso. La verità, quindi diciamo la ricerca del volto di Dio, avviene per mezzo di un cammino. La verità non è qualcosa di immutabile, ma è quello che io a mano nella vita scopro. L'ebraico è una lingua molto pratica, l'ebreo non ragiona per principi filosofici o per dogmi, figuriamoci, ma cerca la verità nella vita reale, giorno dopo giorno. Quindi cos'è vero su Dio? È vero il volto che a mano si lascia conoscere, come padrone, guerriero, madre, padre, perché Dio è persona e quindi si fa conoscere esattamente come una persona. Noi pensiamo alla comprensione che abbiamo di nostra madre, di nostro padre, come muta nel corso degli anni, no? Mano a mano che cresciamo. E non significa che la comprensione che io ne ho ora sia falsa rispetto a quella che ne avrò a 50 anni, ma la relazione con una persona è così, si svela crescendo, si svela in cammino. Questo è il tipo di, diciamo, di verità della Bibbia. Dio si rivela nella storia, cioè si fa dire passo dopo passo dalla storia, nella misura in cui gli uomini lo possono comprendere e nella misura anche in cui lui decide di rivelarsi. Ho messo come immagine una statua di Bernini, si intitola La verità svelata nel tempo e si trova alla Galleria Borghese a Roma. La leggenda racconta, meglio il figlio di Bernini scrive un testo in cui dice che il padre ha fatto questa statua per rispondere a quelli che, ai suoi avversari che lo accusavano perché Bernini stava costruendo i campanili della Basilica di San Pietro, questi campanili erano mezzi crepati e quindi chiaramente Bernini aveva ricevuto un sacco di critiche e fa questa statua come a dire calma, aspettate, il tempo mostrerà la verità. La Basilica di San Pietro ha un campanile? No, il campanile è crollato, la verità è stata disvelata, o meglio l'hanno tirato giù. Però ha costruito Bernini, sappiamo, ha costruito il colonnato che forse è molto più spettacolare della facciata stessa. Però è così, la verità si svela nel tempo. Ora, un altro passo. Dire che la verità è in cammino, che Dio si rivela nella storia, però, non ci deve portare a un pensiero un po' che semplifica un po' le cose. Sempre Barbaglio, nel testo Dio violento, ci mette in guardia dal cadere in una spiegazione evolutiva. Cioè significa, attenzione a non pensare allora che ogni volta che si parla di Dio in modo violento, allora quella è una rivelazione un po' primitiva, uno stadio primitivo della rivelazione. E poi gradualmente questi testi vengono superati dalla rivelazione di un Dio benevolo. Non è così lineare. Cioè Barbaglio dice, attenzione, nella Bibbia tutta, non stiamo parlando solo di Antico Testamento, Antico e Nuovo Testamento, coesistono questi due volti di Dio. Da un lato un Dio bifronte, con due facce, che punisce e ricompensa, che castiga e fa grazia. è un po' quello che Rudolf Otto definiva come il mysterium tremendum et fascinans, questo dio che affascina ma che incute un certo timore. Questo tipo di volto di dio coesiste con invece il volto di dio come dedizione incondizionata, quindi agape, dice la prima lettera di Giovanni, che non rende male per male, ma anzi ama allo stesso modo buoni e cattivi. Questa seconda immagine di Dio fa fatica a liberarsi dalla prima, ma è il cuore della rivelazione biblica su Dio. E quando dico il cuore della rivelazione, intendo il cuore della rivelazione sia dell'Antico che del Nuovo. Tutta la Bibbia punta lì, Dio è cura incondizionata. E dunque la rivelazione biblica è il lento sforzo, continuamente ripreso, di purificare l'immagine di Dio dal sospetto temibile, dal sospetto che Dio possa avere una qualche zona d'ombra, possa in qualche modo essere contro di noi. E questo lavoro non è semplice, infatti vi dicevo, la rivelazione biblica non è lineare, ci sono pagine in cui sembra che si sia compreso che così e pagine in cui si ritorna a pensarla in un altro modo. È un cammino, è conoscere una persona, appunto. E non è un cammino semplice perché noi abbiamo nelle orecchie quel sibilo del serpente che metteva proprio questo, il dubbio che forse Dio sia contro di noi. Ecco, proprio su questo, diciamo, la parte delle premesse è abbastanza finita. Vorrei entrare appunto un po' più da vicino nel testo, senza in realtà leggerlo, vedremo un po' proprio a grandi passi, il testo che racconta di questo sibilo del serpente, per vedere gradualmente come appunto la rivelazione biblica si sforza di purificare l'immagine di Dio dal volto violento. E, ecco, mi fermerò quindi, per quanto riguarda l'Antico Testamento, solo su alcune pagine di Genesi 1:11. E uno dirà, beh, facile, prendi le pagine, avete presente, no? Genesi 1:11, esatto, il racconto della creazione, Caino e Abele, e via dicendo, no? E così ti togli la patata bollente di dover parlare delle guerre di Israele, di Dio guerriero, eccetera, eccetera. In realtà no, perché, detta anche qui in modo un pochino sommario, questi 11 capitoli di Genesi sono stati scritti molto tardi, cioè vengono posti all'inizio della Bibbia, ma non perché siano stati scritti per primi, anzi, sono stati scritti al tempo del post-esilio, quando Israele è tornato dall'esilio di Babilonia. E sono stati posti all'inizio, non perché sono all'origine della storia, come pensano i testimoni di Geova, ma perché sono il fondamento della storia e il fondamento dell'essere umano. Sono profondamente veri, non in senso storico, ma in senso, possiamo dire, antropologico, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo cerco di spiegare questa cosa. Quindi, guardando questi 11 capitoli, guardiamo un po' alla logica che muove anche il resto dell'Antico Testamento. Intanto vi dicevo solo un accenno di contesto storico. Sono testi che sono stati scritti al ritorno dall'esilio di Babilonia. Questo è fondamentale perché significa che quando Israele scrive la creazione del mondo aveva già vissuto l'alleanza con Dio, con i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe. Aveva già vissuto il tempo della grande monarchia, re Davide, Salomone, e aveva vissuto la distruzione del Tempio, catastrofica. Come possibile che Dio, la presenza di Dio sulla terra, il Tempio, sia stato distrutto da mani l'uomo? Dio si è fatto distruggere dall'uomo? Ecco, il popolo di Israele va in esilio con questa grandissima domanda, tragica. E quindi in esilio ci rimugina e quando torna, ecco, mette per scritto ciò che ha compreso. Ancora una cosa, lo mette per scritto non sotto forma di catechismo, ma come un racconto mitologico, Genesi 1:11 sono dei miti, ma anche lì non vuol dire che allora è fantascienza, è puro divertissement scritto tanto per prenderci un po' di piacere a leggere della roba così. No, ma significa che il mito è ciò che un popolo ha maturato come conoscenza, che viene raccontato appunto sotto la forma di un mito. Nel mito tu trovi tutto quello che un popolo sa sulla vita, sulle relazioni. Chiaro, non te lo mette come un elenco puntato, ma te lo racconta. E per noi è molto difficile da comprendere, noi non siamo abituati ai miti, però ecco, è interessante. Quindi entriamo rapidamente in questi testi tenendo presente che al ritorno dall'esilio Israele mette qui per scritto quello che ha capito. Dopo aver vissuto tutta quella storia, dopo aver pensato che Dio è guerriero, dopo aver pensato che Dio stermina i nemici, eccetera, eccetera, Israele si ferma e mette giù quello che, alla luce dell'esilio, alla luce del dramma che ha vissuto, pensa di aver capito su Dio e scrive il racconto della creazione e via dicendo. Ora, nel racconto della creazione sappiamo tutti l'uomo e la donna vengono creati, e questo è molto interessante perché la storia di Israele, sì, non so più cos'è quello, ma va bene. La storia di Israele prima iniziava con Abramo, il padre del popolo di Israele. In esilio si scopre, si capisce che forse Dio non ha solo a che fare con il popolo di Israele. A forza di stare spalla a spalla con gente che non c'entrava niente con loro, si rendono conto che forse Dio è il Dio di tutta l'umanità. Adamo è l'uomo, non è l'ebreo. Uomo e donna. E, ecco, forse che Adonai abbia a che fare con tutti i popoli, e questo è rivoluzionario. Lo sottolineo con forza pensando alla situazione politica attuale israeliana, che ha paradossalmente, sottolinea l'elemento religioso, ma si dimentica totalmente il fondamento del suo elemento religioso. Cioè, tornato dall'esilio, Israele, invece di chiudersi, si apre all'orizzonte di un Dio che abbraccia tutta l'umanità. Da Abramo si spalanca lo sguardo su ogni Adam, ogni uomo, ogni donna. Ecco, e che tipo di Dio è questo Dio che crea Adam, che crea tutto il mondo? Allora, sapete tutti la storia, l'abbiamo già letta e riletta, probabilmente anche qualcuno di voi dice che barba di nuovo questo testo, ne abbiamo la nausea. Vero? Può essere, però vorrei guardarlo da un punto di vista che secondo me non è troppo conosciuto. Perché? Non niente di sconvolgente, però nel 1872 al British Museum un certo George Smith ha fatto una conferenza che ha letteralmente scioccato tutti. George Smith è riuscito a tradurre l'undicesima tavoletta dell'epopea di Gilgamesh. E ecco perché è una conferenza scioccante. Questa è una delle cose, una delle affermazioni che fa Smith in quella conferenza. Trovai presto la metà di una curiosa tavoletta che doveva contenere in origine 6 colonne di testo. Esaminando la terza, colsi la descrizione di una nave che, approdata sopra i monti Nisir, seguita dal resoconto della vana missione della colomba in cerca di un posto dove posarsi e del suo ritorno. Capii immediatamente che avevo scoperto almeno una parte del racconto caldeo, babilonese, del diluvio. Perché scioccante? George Smith scopre che questi testi, datati all'incirca 1200 avanti Cristo, parlano del diluvio esattamente come la Bibbia. E questo è un problema. Ah, ma allora la Bibbia ha copiato? Ma che ne è della sua ispirazione? Questa è scioccante per questo punto di vista, no? E da lì si esplode la ricerca, vengono tradotte tantissime altre tavolette, vengono fatte un sacco di ricerche archeologiche e escono fuori sempre più testi che, guarda un po', assomigliano tantissimo alla Bibbia. Gente creata dalla terra. Vi porto in particolare un esempio, giusto per farvi capire di che cosa si tratta. Magari a voi non sembra così simile il paragone, però a livello etimologico, se si studiasse in lingua originale, è molto più evidente. C'è un testo in particolare, si chiama Enuma Elish, che è un racconto di creazione babilonese. Ed è interessantissimo, perché, adesso lo vediamo, è simile al racconto di Genesi 1. Ma l'Enuma Elish veniva letto ogni anno a Babilonia per Capodanno. Questo significa che gli ebrei, per tutto il tempo che sono stati a Babilonia, hanno sentito questo racconto più e più volte, l'hanno imparato. E quando tornano dall'esilio, dicono, ma aspetta, ma Dio è così? Come ce l'hanno raccontato? No, noi adesso lo riscriviamo pensando alla nostra esperienza. Ed è molto interessante da questo punto di vista allora cogliere le differenze per vedere la differenza teologica fra questi due popoli. Così, ecco, ne leggiamo un breve pezzettino. L'Enuma Elish inizia con, premessa, la Genesi non è esattamente come la trovate nella CEI 2008, nella traduzione italiana, è una traduzione un pochino più letterale. Fidatevi che è giusta, non l'ho fatta io, l'ho copiata. L'Enuma Elish inizia quando in alto il cielo non aveva ancora un nome e la terra in basso non era ancora stata chiamata con il suo nome. Ecco, esattamente, intanto richiama la struttura grammaticale la stessa, quando in principio e le cose non hanno ancora un nome, sono ancora indefinite. Nell'Enuma Elish ci sono Apsu e Tiamat, questi due dei sono dei dell'acqua che si mescolano. Nella Genesi abbiamo un caos primordiale, un qualcosa di informe, da cui poi Dio trarrà fuori. La cosa interessante è che in questo racconto, che è molto lungo, dell'Enuma Elish, a un certo punto entra in campo un dio che si chiama Marduk. Marduk ha un'arma potentissima, sono i suoi venti sconvolgenti, e Marduk intenta una lotta contro questa Tiamat. Tra l'altro, Tiamat è etimologicamente la stessa radice di Tehom, che è l'abisso di Genesi. Quindi immaginate quando il popolo di Israele pensa a Genesi 1, inizia nello stesso modo. Ci sono delle acque che si confondono, c'è un Tehom, un abisso. La situazione è abbastanza simile. Ma poi la differenza. Marduk ha come arma i venti. Intenta una battaglia con Tiamat e guardate come crea il mondo in questo modo sempre molto conciliante il pranzo. Il signore Marduk mise i piedi sulla base di Tiamat e con la sua massa inesorabile fracassò il cranio. Tagliò le arterie del suo sangue che lasciò trasportare dal vento del nord in luoghi sconosciuti. Ciò vedendo, i suoi padri furono pieni di gioia e di giubilo. Fecero portare essi a lui doni e regali. Calmatosi, ecco il punto, il Signore esaminò il suo cadavere. Voleva dividere il mostro, formare qualcosa di ingegnoso. La divise in due come un pesce a essiccare. Ne dispose una metà come cielo in forma di soffitto. Tese la pelle e insidiò delle guardie. Affidò loro la missione di non lasciare uscire le acque, le sue acque. Ecco, anche a livello lessicale, ma lo cogliamo già un po' dall'italiano, è lo stesso racconto. Ma guardate la straordinarietà. Tu ti aspetti un forte vento che ammazzerà qualcuno, mentre la ruah di Dio, il vento di Dio, lo spirito, crea con la parola. Nella Genesi ci sono e Dio disse, basta, questo è il Dio di Israele, un Dio che dà vita attraverso la sua parola. Ecco, Dio rinuncia alla violenza del suo vento e lo modula in parola, che crea commitezza. E Dio chiede all'umano, sua immagine, la sua stessa mitezza. Infatti l'umano è chiamato a dominare il mondo ma a cibarsi solo di vegetali, per cui non dovrà uccidere, almeno fino a Genesi 3. Ecco, sappiamo, e non so se a voi interessi, ma non me ne fregate niente, però io penso che sia molto interessante vedere come, dopo tutta quella storia pazzesca, ecco, Israele a un certo punto ripensa a Dio. Non è che da questo momento in poi scompare il Dio violento, ve l'ho detto, le due cose continuano a coesistere, ma è molto interessante. Sappiamo però che il male entra in tutto questo paradiso idilliaco di Dio e entra con quel sibilo del serpente. Anche qua cerco di essere veramente rapida, solo tanto tutti avete presente il testo, vorrei solo mettere l'accento su alcune cose. La premessa è quella che appunto l'uomo e la donna potevano godere di tutto nel giardino dell'Eden. Quindi Dio aveva mostrato il suo volto di dedizione incondizionata, di cura totale verso l'uomo. Se non che a un certo punto si insinua quella voce sibilante. L'uomo e la donna erano fatti di terra, o meglio, plasmati dalla terra e dal suolo, cioè erano segnati da un limite, non erano Dio. Ma quel limite non faceva problema perché non era un ostacolo alla comunione con Dio. Ora il serpente cosa fa? Il serpente getta il sospetto che invece quel limite non possa metterti in comunicazione con Dio. Cioè tu, a causa del tuo essere terra, tu non puoi davvero essere come Lui. Forse è il caso che ti dà una svegliata e mangi il frutto, no? Il limite, ecco, deve essere superato. Essere l'essere umani non è abbastanza per mettersi in comunione con Dio. E al tempo stesso, quindi, getta il sospetto che Dio forse sia in qualche modo contro di noi. Ecco, questo è il peccato, quello che noi chiamiamo il peccato originale. Attenzione però, anche lì, originale non in senso storico, nel senso che il primo peccato accaduto non si sa quanti mila anni fa, ma nel senso il peccato che è nel fondamento di ciascuno di noi, il sospettare che il limite vada superato, perché essere umano, essere fatto di terra, non ti permette di essere in comunione con e il sospetto che Dio sia contro di noi, Dio sia nemico, ci voglia togliere qualcosa, la vita. Vediamo e sappiamo che Dio reagisce al tradimento di Adamo e Eva. Non ho detto una cosa ulteriormente importante, che Dio crea l'uomo e la donna come liberi. Il fatto che ci sia un albero che loro non dovrebbero mangiare, ma che possono mangiare, sta a significare che sono creati fondamentalmente, intrinsecamente liberi. L'albero ti permette in qualunque momento di non volerti più fidare della parola di Dio. Tu non sei costretto a stare nell'Eden, puoi anche andartene. Sempre nella relazione con Dio Lui non si impone. Ora, quando l'uomo e la donna scelgono di mangiare, è chiaro che Dio accoglie la libertà di questi due e lascia che vadano. Vi ricorderete, cerco di essere più rapida possibile, ecco, vi ricorderete le maledizioni a questo punto di Dio. Partorirai con dolore, la terra, farai fatica a coltivare la terra, eccetera. E mi ha fatto molto riflettere, più che sorridere, molto riflettere che un nostro amico ci raccontava del parto di sua moglie, potete immaginare, e ha detto, quando eravamo lì, io a un certo punto proprio ho detto, ma Dio, ma perché hai condannato la donna a un dolore così? E mi ha fatto pensare molto questa cosa, no? Perché, è vero, Dio maledice, no, attenzione, Dio non maledice, maledice il serpente, ma cosa sta facendo quando parla di questa cosa, dei dolori del parto, della fatica di coltivare la terra? L'uomo e la donna avevano deciso di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè avevano deciso che per conoscere il bene e il male, vuol dire per conoscere tutto, è un merismo, si dice, dico gli opposti per dire anche tutto ciò che ci sta in mezzo. Avevano deciso che per conoscere non si sarebbero più affidati alla relazione con Dio, ma volevano prendere con le loro mani e mangiare, inglobare, cioè avevano lasciato libero campo alla bramosia, a quel desiderio di impossessarsi, un po' quello che diceva anche Don Marco, mi sembra, nell'omelia. Cioè, ecco, l'uomo e la donna hanno scelto rapporti di bramosia, vogliono afferrare tutto. Bene, Dio rispetta la loro libertà. Hai scelto la bramosia di afferrare tutto? I rapporti uomo-donna saranno rapporti di bramosia, dove l'uno cerca di fagocitare l'altro. Hai scelto la bramosia? Pensatelo anche, detto anche con un tono quasi di sofferenza, no? La relazione al figlio sarà faticosa. Tu lo vuoi trattenere, ma a partire dal parto capirai che quel figlio non è tuo, si staccherà da te. Hai scelto la bramosia, ma il campo che tu coltivi ti resisterà. Tu non puoi afferrare i frutti quando e come ti pare. Farai fatica a tirarli fuori da quel campo. Tutto quello che tu pensavi di voler afferrare, caro Adamo, sappi che farai fatica. Ma questa è una conseguenza della sua scelta, non è solamente l'arbitrio divino che hai fatto il male e ti schiaffeggio. Non è esattamente così. La libertà dell'uomo e della donna è presa fortemente in carico. Ora, ok, questo l'abbiamo detto. Quindi, se un Dio mite domina il racconto biblico delle origini, questa mitezza non ha nulla a che vedere con la debolezza, perché è una forza che permette di contenere la violenza potenziale. Vorrei fare un ultimo salto, non so se posso avere 5 punti in più, ok, non più di questa. Se scorre ancora di una slide, lasciamo stare Caino Abele, va bene così. Ok, ecco, sì, invece la slide di prima vorrei leggerla. Quando la violenza, questo un po' a conclusione di questa prima parte sull'antico, poi faccio un rapido flash sul nuovo. Quando la violenza ha corrotto il mondo degli uomini, se non vuole abbandonare il creato a se stesso, il creatore deve necessariamente affrontarla. E se non vuole abdicare e rinunciare al suo disegno, deve fare i conti con uomini avidi e violenti, perché non sanno accettare l'alterità, neppure la loro. Egli quindi può interagire solo con persone nelle quali la violenza sfigurerà inevitabilmente il suo volto, cioè persone offuscate dal sospetto del serpente, e che incapaci di riconoscere il suo desiderio di vita anche nei suoi interventi violenti, proietteranno su di lui la loro violenza o il loro risentimento. Il Dio presentato dal racconto biblico non teme di correre questo rischio. Poi vi lascio le slide, magari ve la rileggete con calma. La citazione che leggo dopo forse chiarifica un po'. Sono le stesse cose dette in altre parole molto più semplici. Sempre da Beauchamp, che è un grandissimo teologo, studioso soprattutto di Bibbia. Dio ci ha accompagnati prestandosi all'immagine che i nostri occhi si facevano di Lui. Puoi andare avanti di una così c'è. Ok. Dio ci ha accompagnati prestandosi all'immagine che i nostri occhi si facevano di Lui. Egli ha scelto, per gli uomini rimasti violenti, il linguaggio e l'immagine che potevano accettare. Così praticava questa dolcezza di rivestire Lui stesso la nostra violenza, cioè ha accettato anche che noi potessimo guardarlo con quegli occhi di sospetto e pensare che lui fosse violento, ha deciso di rivestire la nostra violenza in attesa di esserne vittima nella carne del suo figlio fino alla morte. Ci sarebbe infatti una seconda parte che cerco di riassumere in questi 5 minuti bonus che ho. Cioè la parte per cui noi sappiamo che Gesù, tra i vari modi in cui è stato definito, a partire da San Paolo, è stato chiamato anche Nuovo Adamo. Cioè, Gesù è colui che nella storia dell'umanità ha assunto il peccato di Adamo per redimerlo. Ora, veramente in soldoni, visto il poco tempo, penso che molti di noi hanno su questo punto un'immagine discutibile su che cosa vogliano dire queste parole. Cioè, noi siamo stati educati fino a un po' di tempo fa a pensare, ad avere questa lettura della morte di Gesù. La estremizzo un po', ma sono certa che un po' vi risuona. Gesù ci salva morendo sulla croce perché soddisfa il peccato di Adamo. Cioè, Adamo aveva peccato, a causa di quello tutti noi siamo macchiati dal peccato originale, quindi tutti noi dovremmo scontare quella colpa, dovremmo morire di una morte violenta, ma per volere di Dio è Gesù che soffre e muore al nostro posto, riconciliandoci così con Dio. Cioè versa a Lui il sangue al posto di Adamo e quindi al posto di ognuno di noi. Soffre e muore per noi, nel senso di al nostro posto, e così ci salva. Io non so se vi ritrovate in questo modo di intendere. Grazie al cielo non più, però ecco, è stata un po' la linea che ha tracciato anni e anni di teologia a partire da Sant'Agostino in poi, in vari modi. Questo, sappiamo bene, non è il Dio che Gesù proclama, ma non è neanche il Dio di molte pagine dell'Antico Testamento, un Dio setato di sangue. Pensiamo, tutta la vita di Gesù è manifestare il regno che nel farsi vicino diventa gesti di vicinanza, di cura, di dedizione al prossimo, soprattutto a quei peccatori che altro che morire versando il loro sangue per bloccare l'ira divina, ma sono i primi a essere cercati da Gesù stesso. Quindi ecco, quando diciamo, e con questo concludo, che Gesù viene al mondo come nuovo Adamo per vincere il peccato, cosa intendiamo? Gesù ci salva dal peccato originale, cioè da quel sospetto che la nostra umanità non sia abbastanza per essere in relazione con Dio, e dal sospetto su Dio stesso. Ci salva prendendo su di sé il peccato, cioè vivendo Lui stesso nella condizione di uomo. Questo è un discorso molto ampio che meriterebbe molte parole, ma Gesù non è uomo a metà. Gesù è un uomo al 100%. Anche Lui avrebbe avuto la possibilità di peccare, di sbagliare, di cadere. Ha amato, ha pianto, lo sappiamo bene. Pensiamo alle tentazioni del deserto. Non è che sono una finzione. Gesù è tentato da Satana. Vuol dire che avrebbe potuto cedere alla tentazione, ma non lo fa. Vive da figlio, cioè da colui che sceglie in ogni occasione fino in fondo di fidarsi totalmente che quel volto di Dio non è bifronte, è affidabile. E questa, quindi, il suo modo di stare al mondo può essere il principio della nostra non violenza. In tutto questo marasma di figure bibliche da cui abbiamo tanto da attingere, ma anche tanto da cui farci nauseare, ecco, Dio è quel, Gesù è quell'uomo a cui noi possiamo guardare per in ogni occasione poter resistere al sospetto che dobbiamo farci giustizia da soli. E sappiamo però che la sua vicenda finisce male sulla croce, e anche lì, ma non finisce sulla croce perché Dio aveva bisogno del suo sangue, piuttosto perché gli uomini l'hanno rifiutato, e anche di fronte al rifiuto Gesù non ha scelto la via della violenza, ma la volontà del Padre. Ah, quindi la volontà del Padre era quella che morisse, dai, dillo finalmente, no? No, la volontà del Padre è la stessa volontà di Genesi, che l'uomo sia libero, e le persone sono state libere di non accettarlo, e la seconda, che il suo volto sia sempre solo quello di amore. E dunque è lì, nella croce, che muore il Dio vendicativo. Nietzsche dirà: Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso. È vero, sulla croce è morto il Dio che fa vendetta. Non c'è più, è morto. c'è solamente il volto del Dio di amore incondizionato che dona il suo sangue non per placare un'ira, ma per mostrarti che fino alla fine, anche se lo ammazzi, lui è per te. E Gesù verrà risuscitato, quindi la sua scommessa è vinta. E quindi ecco, avrei ancora miliardi di altre cose da dirvi, ma mi auguro, ci auguro che ogni nostra scommessa di non violenza, anche quando ci sembra la più perdente di tutti, possa trovare in lui la speranza che non è così, anche quando ti sembra tutto opaco, è una scommessa vinta.